Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi andiamo a riprendere un po' la rubrica del cinema, quindi Cinema dal Mondo, la rubrica dove vi dà una leggera infarinatura sulle varie tematiche cinematografiche presenti nel mondo. Quindi andiamo a scoprire certi paesi, alcuni non hanno una cinematografia così ampia, altri invece l'hanno molto lunga, come vedremo per esempio per le Filippine, che non mi sarei mai aspettato effettivamente di trovare tante info di questo paese. Direi di andare subito col primo, stato del Paraguay. Ovviamente tutti sanno dov'è, io spero, nel caso aprite una cartina e andatelo a vedere nel Sud America. Allora, c'è da dire che i primi film girati in Paraguay furono una serie di cortometraggi muti, ovviamente, però fatti dal regista argentino Ernesto Gunce nel 1905. Quindi vediamo nei primi anni del Novecento iniziano i primi cortometraggi, però fatti da un regista argentino. Ovviamente ci sono stati altri film paraguayani, come per esempio Alma paraguayana di 10 minuti, quindi il primo film effettivamente è del 25. Siamo ancora in un periodo dove non c'è il sonoro, quindi siamo ancora nel momento in cui è muto ancora, perché il sonoro arriva un pochino dopo, e ci sono poi stati vari documentari fatti comunque molto brevi, e anche nei decenni successivi sono stati girati vari documentari che però purtroppo molti sono andati perduti. Vi avevo già fatto quella puntata dove appunto parlavo di film perduti, cos'è un film perduto e come succedeva questo fatto. Molti purtroppo, bisogna dare un po' la colpa alle pellicole instabili dell'epoca, avevano dei materiali instabili ed erano facilmente infiammabili, per quello spesso si perdevano, o comunque anche il tempo effettivamente faceva diciamo deteriorare la pellicola. Ora col cinema digitale è un po' meno, però all'epoca molte pellicole purtroppo sono andate perse a causa o prendevano fuoco o si deterioravano con il tempo, perché il tempo è la cosa secondo me anche più dannosa da un certo punto di vista, perché fa deteriorare gli oggetti. Comunque il documentario per esempio del 32, che si chiama En el infierno de Checo, fatto da questo regista che si chiamava Roque Funes, fu il primo film girato in Paraguay ad usare il sonoro, quindi il sonoro arriva nel 32. Il lungometraggio in Paraguay è stato realizzato nel 55, la prima di numerose coproduzioni argentino-paraguayane. La più famosa è probabilmente la Burrita de Paracay del 62. L'industria cinematografica in Paraguay ha storicamente sofferto della mancanza di fondi, interesse pubblico ed attrezzature, così come del governo repressivo di Alfredo Stroessner dal 55 al 1989. Durante questo periodo, come dico mille volte, le dittature sono sempre il peggio del peggio, e effettivamente questo non è tanto diverso dalle altre, perché essendo una dittatura non è che puoi pensare come vuoi, cioè non è che dici eccomi, dico la mia, assolutamente no, e quindi c'era una sorta di censura. Comunque poi lo vedremo più tardi. Ovviamente ci furono molte repressioni, uno dei pochi forse a salvarsi fu il film del 78 che si chiama Cerro Cora, diretto da questo Guillermo Vera, che promuoveva le opinioni storiche e politiche del governo di questo dittatore. Questo è stato il primo film interamente realizzato in Paraguay ed è basato sugli eventi della guerra paraguayana, che ovviamente è una guerra dal 1864 al 1870, e fu combattuta tra il Paraguay e da una parte del Paraguay, poi c'è l'Argentina, il Brasile e l'Uruguay dall'altra. Solo una manciata di film sono stati realizzati in Paraguay durante il 1980, anche se alcuni film brasiliani sono stati girati nel paese. Nell'89 vide il rovesciamento di questo signore che aveva poco a che fare con la democrazia e viene quindi ristabilita. Da allora la situazione è lentamente migliorata. Nel 1990 è stata istituita la Fondation Cinemateca del Paraguay e ovviamente hanno inaugurato vari festival di cinema, e Il finanziamento comunque rimane un problema, tuttavia il mercato è dominato in gran parte da film americani e argentini. Quindi, nonostante ci siano problemi di soldi, perché qua ben quello si ha, perché un film a zero o sei un genio o non riesci a farlo, effettivamente vede comunque i botteghini che si riempiono di questi film americani e argentini. Nel 2015 il Paraguay ha presentato la sua prima candidatura per l'Oscar a miglior film straniero, il documentario che si chiama Hullon Cloudy Times, che è del 2015. Nel 2017 l'Accademia del Cinema del Paraguay ha scelto il suo secondo candidato all'Oscar, che si chiama Cercatori d'Oro, che è la traduzione. E ovviamente poi il Senato, sempre nell'ottobre, questo era nel settembre, che ha mandato la seconda candidatura nell'ottobre, quindi un mese dopo, il Senato ha approvato con una mezza sanzione il disegno di legge sulla promozione audiovisiva, con il quale potrebbe essere creato l'Istituto Nazionale del Cinema del Paraguay. Non so effettivamente dopo se ci sono stati altri problemi, perché le info arrivano qua. Andiamo a vedere il primo film, in realtà è del 55, che è proprio il primo film, credo anche sonoro, perché appunto è degli anni 50, che è una coproduzione argentina, quindi fatta insieme, quindi coproduzione vuol dire tra due paesi, quindi per spendere poco, in realtà anche meno, perché ci sta. Poi abbiamo varie coproduzioni, Il tuono tra le foglie, Il sangue e il seme del 59, tutte coproduzioni argentine. Difficilmente vedi un film paraguayano. Il cortometraggio invece, il primo, come abbiamo detto, è Anima Paraguayana del 25 e La Catastrofe dell'Incarnazione del 26, sono i primi praticamente. Nel 26 poi ne sono usciti 3 o 4, e quindi quello girato proprio in Paraguay è del 1905, co come abbiamo detto, però fatto da un regista argentino. Quindi, e ora ci spostiamo a un altro paese, sempre del Sud America. Andiamo in Perù, quindi il Perù c'è da dire che non è stata così prolifica come quella di altri paesi come Messico o Argentina, anche se alcuni film peruani prodotti hanno goduto di successo regionale. Quindi attenzione, il primo film sonoro peruviano con musica sincronizzata e alcune sequenze parlate fu Reseca di Alberto Santana, che è del 34. Ovviamente poi ci sono vari altri film che sono usciti, e andiamo con questo sviluppo. Anzi, ora poi tanto riprenderò questa cosa, però c'è da dire che comunque negli ultimi anni, quindi più o meno prima del Covid, chiaramente ha avuto uno sviluppo senza precedenti l'industria cinematografica peruviana, a differenza di quella di prima, che invece fa fatica causa mancanza di soldi. Poi sono anche arrivate le società via cavo, quindi che hanno dato una forte concorrenza al cinema, e nel 2018 c'è stato un record di soldi che sono stati spesi al botteghino. Diciamo che il primo film, diciamo, che si può dire, i primi del Novecento, ci sono stati vari piccoli cortometraggi, e la prima rappresentazione di un film venne utilizzato il cinematografo dei fratelli Lumière, fu eseguita nel febbraio 1897, perché come abbiamo visto i fratelli Lumière cos'è che facevano? Mandavano i loro collaboratori in giro a far vedere le bellezze del cinematografo, come abbiamo già visto effettivamente in altri paesi, che appunto loro andavano in giro, mandavano gente a caso a proiettare con la loro roba. Ora, niente di male, per carità, ci mancherebbe. Però questo ha contribuito tantissimo a fare scoprire il cinema in questi paesi. L'esperienza cinematografica dal 1909 al 12 fu nota per il giornalismo, quindi c'è questo uomo d'affari che comincia a registrare nel 1904. Il suo nome era Juan José Ponte, e faceva anche il giornalista lui dal 9 al 1912. E erano dei documentari di notizie, comunque facevano questi documentari anche di una specie di cinegiornale, toh, potevano fare. E poi si va dal 19 al 30, cioè c'è questo periodo degli anni 20, per esempio, vide una ripresa dell'industria cinematografica, perché poi arriveranno più avanti la Grande Depressione. Comunque siamo ancora negli anni 20, vennero ancora fatti documentari di notizie, riprese cinematografiche di galà, di carnevali, banchetti, quindi ancora questi video dove appunto si vedeva tutta questa roba qua. E poi andiamo subito col periodo sonoro. In realtà c'è stato il periodo sonoro che è del 34, come abbiamo detto prima, perché prima ovviamente non era roba sonora, erano muti, che come ho detto mille volte, per certi versi io un po' li preferisco a quelli sonori per un motivo semplice, perché è più facile comunicare con le parole che con gli sguardi. È una cosa che ho sempre amato. Ci sono dei film muti, come Nosferatu, Metropolis, eccetera, che sono eccezionali e continuano, a mio avviso, a essere eccezionali, nonostante sono passati 100 anni, toh, comunque. E il cinema, ovviamente, sì, no, paraguayano, scusate, peruviano, era diverso da quello di altri paesi. I registi di questo paese sono concentrati su cinema piatto e diretto, concepito per commuovere i sentimenti e arrivare senza complicazioni per il pubblico. Quindi era più semplice, era molto più semplice. Con l'uscita del primo film, ovviamente sonoro, venne inaugurata una nuova era del cinema sonoro e vennero pubblicati anche altri film, per esempio nel 1936, Buscando All Video. E poi una serie di 14 film di lunga durata tra il 37 e il 40, che venne prodotta da questa società che si chiamava Amauta Film, che venne fondata nel 37. Nel 40, 11 milioni di persone costituivano il pubblico peruviano, e secondo le informazioni raccolte da Riccardo Bedoya, critico cinematografico e accademico presso l'Università di Lima, il numero di teatri aumentò a 242, sono tanti. E sono veramente tanti. E poi ovviamente ecco là che iniziamo con i primi anni 40, che hanno visto gli stessi eventi dei primi anni 30. Gli anni furono afflitti dalle carenze di forniture fotografiche a causa della Seconda Guerra Mondiale. Come ho detto mille volte, è normale che durante la guerra mancano materiali, perché erano tutti a scannarsi tra di loro, e quindi è ovvio che mancassero i materiali. Ovviamente la nascente industria cinematografica ha rinnovato entrando nell'industria del suono. Tuttavia i registi stavano ancora innovando nel campo, quindi si stavano ancora specializzando nel campo, e in seguito si trovò di nuovo in competizione con il cinema messicano. Quindi si trovò, appena iniziarono a imparare un po' di più su questo cinema sonoro, eccolo là che si trovano in competizione. E sono pochi i film usciti nel 1940, e tra l'altro un film del 1946 che si chiama La Luna di Bernardo Roca Rey, su un episodio della guerra per l'emancipazione della corona spagnola. Il film è basato su una sceneggiatura di Ricardo Palma, comunque, e il film era un tentativo di rilanciare l'industria cinematografica del Perù. Nel 1944 una legge del presidente Manuel Prado fu firmata per promuovere la produzione di notizie settimanali nazionali e documentari che sarebbero stati proiettati nei cinema di tutto il Perù. Lo Stato, per mezzo di prezzi fissi, ha creato un'industria di informazione servita all'interno delle sale cinematografiche. Le società di produzione spostarono la loro attenzione dal campo della finzione al documentario. Ovviamente vennero poi creati 5 studi di produzione tra il 44 e il 48, che hanno girato più o meno intorno ai 350 documentari e programmi di notizie. E qua, quello lì, come abbiamo visto nella frase prima, la gente si spostò più verso effettivamente le notizie che verso la finzione. E questo è un bel guaio. Per fortuna si riprende negli anni 50 un pochino. E si riprende un po' grazie ai registi locali e anche stranieri che vennero in Perù apprezzando i vari luoghi esotici. I registi di Hollywood trovarono il Perù come nuova frontiera, quando i registi come Sol Lesser ed altri crearono film d'avventura di serie B come Tarzan della Paramount e i film sulla Guerra Fredda. Tra tutti i film che hanno trovato attraenti i locali e bassi costi di produzione del Perù è stato il film italiano L'Impero del Sole di Enrico Grass. Quindi chiaramente perché è importante questa cosa? Da sottolineare il fatto che siccome una casa di produzione non è scema, cioè non è gente scema, cioè non è che dici vado lì perché spendo di più e perché no, vanno nei posti dove chiaramente si paga di meno. I costi di produzione sono minori, vado a risparmiare un po' di più e vado in questi paesi. È successo spesso, c'è gente che dagli Stati Uniti va nell'est europeo, gente che fa come Steven Seagal, no? Faceva i film nell'est europeo, Bulgaria, Romania, ora non so dove caspita era. Perché? Perché costa di meno rispetto a un luogo tipo l'Arizona, vabbè, il Kentucky, Texas, immagino. Cioè, immagino che costi di meno. Magari lì hanno altri tipi di spese in Texas, magari andando con le corde o con i cavalli, però non sono sicuramente di più della Romania e della Bulgaria. Quindi comunque vediamo questo, tra l'altro c'è anche un italiano di Enrico Grass, e inoltre con i film di Mario Craveri il cinema hanno catturato l'immaginazione globale sulla leggendaria vita del Perù. Il Perù divenne il paese dell'oro, poiché i film mostravano la cultura del Perù, come gli indigeni indossavano abiti tradizionali andini come la pollera. Così. Poi, ovviamente, in termini di produzione locale, l'industria ha trovato un nuovo terreno comune nel 1955, quando il club cinematografico, il Cinema Club Fotografico di Cuzco, ovviamente fondato a Cuzco, chiaramente, ex capitale dell'impero Inca, fonda questa cosa e comincia un po' a occuparsi questa attività cinematografica all'interno del paese, e fanno anche loro dei brevi documentari degli indigeni, di come si vive tra indigeni e così via. E ovviamente abbiamo, cioè questa cosa arriva anche alla televisione. Nel 58 abbiamo questa prima trasmissione commerciale di un programma televisivo del paese. Il mezzo ha annunciato nuove aree nell'industria cinematografica come animatori, modelli, attori di soap, eccetera. Quindi arrivano anche le varie riviste cinematografiche. E passiamo agli anni 70. Nel 1970 ha visto la proliferazione di cinema peruviani con oltre 1200 cortometraggi e 60 lungometraggi. Il governo del generale Velasco Alvarado, che credo che sia poco democratico, tanto per il titolo mi sembra abbastanza ovvio. Fece questa legge, la legge per la promozione dell'industria cinematografica. La legge imponeva tasse cinematografiche e promuoveva la mostra di film del Perù. La regola fu favorita dai membri del governo e dal controammiraglio, vabbè. Lo Stato ha anche rinunciato alla tassa riscossa sui biglietti del cinema nel tentativo di aumentare le produzioni nazionali. Ulteriore requisito di questa legge era l'esposizione obbligatoria della produzione peruviana, che rifletteva il messaggio che tutti gli abitanti del Perù avrebbero trovato in comune con la solidarietà con la rivoluzione, guerra di indipendenza peruana. Ah, beh, certo, chiaramente un dittatore no, non poteva, diciamo, lasciare libertà. E così loro dovevano fare film che trovavano punti in comune con tutti. La nuova legge sul cinema è stata in vigore per 20 anni e ha aperto la strada a una rinascita dell'industria. Era conosciuta per il decennio del boom dello shorts, quando i cortometraggi divennero di nuovo popolari. 300 teatri in quel periodo dovevano rispettare la produzione dell'industria di cortometraggi. Sono stati rilasciati cortometraggi della durata di 20 minuti, rendendo l'industria redditizia per molte aziende. Il governo mantenne inoltre alte tariffe sul dollaro, poiché i film d'ingresso straniero sarebbero stati visti come uno svantaggio competitivo per le fiorenti industrie cinematografica. Quindi avete visto, hanno tassato anche i film stranieri. Quindi tariffe sul dollaro è molto alta, quanto viene detto qua. E nel 1980, questa sentenza di questo Fernando Balundé, che è un politico, ha ribaltato la decisione del precedente governo di limitare gli accessi al cinema, in quanto i film di tutte le nazioni potevano essere proiettati in Perù. Quindi questo signore cosa fa? Dice: no, no, a me non mi sta bene sta cosa. Ribalta la sentenza di tassare in maniera molto alta il dollaro e decide di dire, vabbè, invece tutti i film verranno proiettati, che può essere un bene o può essere un male. Vennero creati dei festival, ovviamente iniziarono i primi festival a crearsi, e questo ci porta al 1990. Il governo del presidente Fujimori sarebbe stata emanata una nuova legge rivoluzionaria sul cinema che avrebbe sostituito la precedente. A metà del 94 è stato redatto un nuovo disegno di legge che avrebbe fornito un finanziamento per la produzione di film. Buona cosa, comunque nel 94 siamo un po' tardi, comunque meglio tardi che mai. Tuttavia, il presidente ha esercitato il diritto di spostare il disegno di legge al congresso a causa della disapprovazione del disegno di legge. Il congresso poi ha prolungato la legge finale sul cinema. Le sue regole sono una combinazione della regolamentazione del nazionalismo peruano col decennio degli anni 80 di accesso ai film. L'originalità di questa legge si basa sul riconoscimento del cinema come fatto culturale e comunicativo. E vorrei anche ben vedere. Quindi c'è questa legge che viene, e tra l'altro questo viene creata, questa Federazione Consiglio Nazionale della Cinematografia del Perù, che serve per promuovere i film nazionali attraverso un organismo decentralizzato autonomo, che sarebbe appunto questo. Primi festival, quindi vari lungometraggi, 48 cortometraggi negli anni 80, negli anni 90, e questo ci porta al 2000 più o meno. Oggi, per esempio, ci sono vari film che comunque hanno vinto svariati premi. Nel 2018 il Perù ha approvato una legge cinematografica minore che ha dato più incentivi verso le 55 comunità indigene del paese. Nel 2019 la nuova legge sul cinema è stata approvata col decreto di emergenza del Ministero della Cultura. Il disegno di legge è entrato nel 2020 e istituendo un'autorità decentralizzata incaricata dallo stimolo economico, ovviamente. E questi film del Perù sono molto ricercati per quanto riguarda, perché sono generi comici, biografici e musicali. Il paese stesso è ideale per lo scouting di location, che non è altro che un processo della fase di pre-produzione del cinema. Vanno a vedere queste location, no? Questi luoghi varie volte, quindi è quello lì che il Perù per i bassi costi viene visto molto bene. Ovviamente l'industria del Perù è nota per la sua uscita record del primo film di animazione in CGI sudamericano anche del 2017, se non ho letto male, vari festival come abbiamo detto, e questo ci porta all'ultimo paese di oggi. È un po' lungo effettivamente, però cercherò di farlo il più breve possibile per non essere troppo tedioso o troppo prolisso nelle cose, quindi cercherò di riassumere, anche traducendo dall'inglese un po', cercherò di raccontarvi un pochino questo posto. Allora, il cinema delle Filippine iniziò con l'introduzione delle prime immagini in movimento il 31 agosto del 1897 a Manila. L'anno seguente le scene locali furono girate su pellicola per la prima volta da uno spagnolo, Antonio Ramos, ovviamente utilizzando la roba dei fratelli Lumière, chiaramente. Mentre la maggior parte dei primi registi e produttori del paese erano per i più ricchi stranieri, un film basato su un popolare commedia musicale è Country Maiden del 12 settembre 1919. Fu fatto dal regista filippino José Nopu Muceno. Io spero di averlo detto bene, ma sicuramente no. Quindi perdonatemi per la pronuncia. Anche con i problemi che attualmente affliggono i film in tutto il mondo, i film sono ancora considerati una delle forme popolari di intrattenimento tra il popolo filippino, impiegando direttamente 260.000 filippini e generando 2 miliardi di entrate l'anno. Il cinema filippino rimane il più forte nella regione del sud-est asiatico, con la maggior parte di film realizzati nella regione di provenienza delle Filippine. Ovviamente anche in concomitanza anche con la Thailandia e con l'Indonesia, quindi ha delle coproduzioni anche con questi paesi che vi ho detto appunto ora. Allora, Gli anni formativi del cinema filippino, a partire dal 1930, furono un momento di scoperta del genere con la nuova arte, anche se in realtà è stato fatto prima anche. Alcuni film nazionalistici erano piuttosto popolari, sebbene fossero etichettati come troppo sovversivi. Nel 1940 la guerra hanno portato questo tipo di cinema alla coscienza della realtà e i temi erano principalmente della guerra e dell'eroismo del loro popolo. Negli anni 50 arriva la prima età dell'oro del cinema filippino, con l'emergere di film più artistici e maturi e un significativo miglioramento delle tecniche cinematografiche tra i registi. Gli anni 70 e 80, ovviamente, sono stati turbolenti per l'industria, portando cambiamenti positivi e negativi. I film in questo periodo trattavano argomenti più seri dopo l'era della legge marziale. Inoltre, i film d'azione sessuale si svilupparono ulteriormente, introducendo argomenti più espliciti. Questi anni hanno portato anche l'arrivo del cinema alternativo o indipendente nelle Filippine. Nel 1990 ha visto l'emergere della popolarità dei film slasher, delle commedie romantiche orientate agli adolescenti e dei film per adulti sessualmente espliciti. E infatti, devo aggiungere questa cosa, secondo me tra i film horror le Filippine ne hanno fatti alcuni veramente ottimi, secondo me, perché ne hanno fatti alcuni, a mio avviso, molto interessanti. Io cito sempre Foribia, anche se della Thailandia, ma comunque lo stile più o meno è quello. Ne sono usciti svariati di horror filippini che anche Notturno ha provveduto a recensire. Secondo me è molto utile che queste riviste di cinema specializzate, invece che magari trattare l'ultimo film uscito, che è legittimo, però magari ai veri cultori di cinema si interessa, ma in realtà no. Magari sono più come me che vogliono delle curiosità di queste cose che esce, dedicassero magari un po' più di tempo rispetto alla pagina e mezzo che dedicano al cinema orientale, che loro hanno questa rubrica dell'Asian Film, credo, però a mio avviso è sempre un po' piccola. Perché nel sud-est asiatico e in Asia c'è della roba veramente ottime. Le Filippine sono tra le più antiche industrie cinematografiche. Come abbiamo detto, il primo film proiettato è il 1897. Come abbiamo detto, poi abbiamo. Poi diciamo che negli anni 20 arrivarono anche le varie pellicole americane. Ovviamente. I vari sonori arriva nel 29, il primo film sonoro americano che fu proiettato comunque lì, quindi già un po' sapevano che cos'era. C'è stata l'occupazione giapponese, come noi abbiamo già visto in altri posti, in altri luoghi. Ovviamente non è mai diventato in realtà un vero centro di produzione giapponese per i film, però effettivamente qua i giapponesi dovettero proprio costruirla questa industria. Alcuni film vennero confiscati ed esportati in Giappone per formare i registi giapponesi. E ovviamente poi c'è stata l'età dell'oro, come abbiamo già detto. C'è stata la seconda età anche più o meno dell'oro, anche se lì adesso non se la cavano bene perché c'è qualche piccola dittatura anche lì ogni tanto arriva. La seconda età dell'oro arriva dal 1970 al 1980. Nel 72, per esempio, tanto per dirne una, per esempio, vengono terminati le produzioni di film in bianco e nero, perché al momento erano ancora in bianco e nero, quindi arriva il colore anche lì. Altra cosa non proprio simpatica, furono poste sotto la legge marziale addirittura, e i film furono usati come veicoli di propaganda. Il presidente Marcos e i suoi tecnocrati cercarono di regolamentare il cinema attraverso la creazione di questa censura dei film. Prima dell'inizio delle riprese era necessario presentare una sceneggiatura finita al consiglio e incorporare l'ideologia del movimento e della nuova società come un nuovo senso di disciplina e per amore del paese. Vabbè. I festival furono tutti rinominati e i film politici furono vietati, soprattutto quelli che andavano contro il presidentissimo. Ovviamente un po' di caos perché le censure fu un grosso problema. la società che ha prodotto i film, quelli un po' più scomodi, vennero fatto fallire, e poi dopo la censura inizia un po' di più a essere un po' meno pesante. E per esempio, quando la Rivoluzione Popolare depose questo Marcos, la maggior parte dei film erano prodotti in serie con quantità sacrificata per il successo commerciale. Le trame erano prive di immaginazioni prevedibili. Quindi pensate che danno che ha fatto sto qua, limitando tantissimo i registi, quando tu vedi una dittatura che impone le cose e vieta tante cose, questo è il risultato, cioè trame prive di immaginazione molto prevedibili, le recitazioni erano mediocri o molto più drammatiche, i produttori hanno fatto ricorso a formule che hanno funzionato bene in passato, però poi molte idee erano state copiate addirittura dai film di Hollywood e di Hong Kong. Quindi c'è stata questo coso. Poi è arrivata una tassa sui divertimenti. Tassa sul divertimento, tassa sull'intrattenimento, che era praticamente venivano tassati i biglietti per il cinema, mostre, eventi sportivi, eccetera, e il numero di film prodotti annualmente diminuì nel corso degli anni 80, sebbene il numero fosse ancora più di 200 all'anno. La maggior parte di essi erano film di Pito Pito, credo che fossero quelli girati proprio in breve, in 7-10 giorni. A parte la concorrenza con i film di Hollywood, la crisi finanziaria asiatica, l'aumento dei costi di produzione cinematografiche, le tasse esorbitanti, la censura arbitraria eccessiva di film, pirateria cinematografica, l'ascesa della televisione via cavo contribuirono ulteriormente al taglio dei costi di produzione delle compagnie cinematografiche, che portarono al calo degli incassi al botteghino, ovviamente. Una stazione televisiva si avventurò nella produzione cinematografica, Star Cinema. Quindi questa casa della ABSCBN, e poi arriva l'emergere dei film indipendenti, quindi arriva anche qui nel più o meno il cinema New Wave filippino, che diciamo si fonde col terzo periodo d'oro del cinema filippino. Infatti rinascono, perché poi ci sono, i botteghini iniziano ancora di più a riempirsi. Il 2011 è stato l'anno più fruttuoso nella storia del cinema filippino, in quanto tre film prodotti erano entro l'anno. Quindi attenzione. Nel 2020, poi anche lì arrivano purtroppo il declino, perché poi tra 2019 e 2020, Covid vari, eccolo lì che ha dato un'altra brusca frenata a questa crescita. Poi, la censura delle Filippine iniziò davvero sotto il regno degli spagnoli, che proibirono le opere ritenute rivoluzionarie. Mentre proibivano le forme d'arte, la censura fu inclusa nel quadro dopo la colonizzazione americana. Quando gli americani presero il potere dopo la guerra ispanico-americana nel 1898, un breve periodo di libertà culturale, dopo l'indipendenza dalla Spagna fu fermato. La censura militare di MacArthur si concentrò sulla repressione del nazionalismo. Poiché il cinema in sé stava appena iniziando a formarsi all'epoca, i film portati nelle Filippine erano addomesticati e il cinema non era ancora visto come una via per la sovversione sociale e culturale. C'è stata poi ovviamente l'occupazione giapponese, quindi che cavolo, più censura di quello, direi che è difficile dirlo, no? È stato probabilmente il periodo più severo, periodo di censura che il paese abbia mai affrontato, per ovvi motivi. Poi dopo parte giapponese arriva un signore, si chiama Manuel Roxas, e anche qui la censura inizia parecchio a rompere. Perché blocca chiaramente i film, quelli proprio scene che descrivono l'ubriachezza come attraenti, scene che raffigurano il traffico di droghe, scene che trattano sesso e argomenti chirurgici, quando mostrate a gruppi selezionati, sono alcuni esempi di scene che sono state messe sotto revisione. I film vietati all'epoca includono La Luna Blu, Martin Luther, altra roba censuratissima in questo paese, e poi vari altri. Arriva poi, ta-ta-da, Nel 67 vide un allentamento della regola da parte della censura e iniziò a consentire più nudità e sesso esplicito. Questo negli anni 60, c'è un allentamento della censura. E poi qua, come ho detto prima, la legge marziale, cioè quello del 72, come vi ho detto prima. Andiamo un po' a vedere i sette tipi di film che non dovevano essere esposti in nessun teatro. Andiamo a vedere un po' cosa si tratta. Finché tendono a incitare la sovversione, all'insurrezione o alla ribellione contro lo Stato, ovviamente. Finché tendono a minacciare, no, a minare la fiducia delle persone nel loro governo o nelle autorità debilmente costituite. Ecco, già adesso in Italia non avremo questo problema, perché visto che nessuna fiducia in quelle che abbiamo adesso, questa regola da noi sarebbe. Film che glorificano il criminale o giustificano il criminale. Vabbè, ok. Finché non hanno altro scopo se non quello di soddisfare il mercato della violenza e della pornografia. Mi sa che non l'hanno fatto bene, visto che poi molti anni dopo i siti, diciamo, pornografici sono veramente altissimi e molta gente va lì sopra, anche giustamente da un punto di vista. Finché offendono qualsiasi razza o religione, vabbè. Finché tendono a favorire il traffico, l'uso di droghe proibite. Stime contrarie alla legge, all'ordine pubblico, alla morale, ai buoni costumi, alle politiche stabilite, agli ordini legittimi, ai decreti o agli editi, e alcuni o a tutti che a giudizio del Consiglio sono ugualmente discutibili o contrari alla lettera dello spirito, penso, del paese. Ciò che rendeva questo proclama diverso da quelli nominati al Consiglio era che il governo ora aveva giurisdizione sugli organismi che erano in colpa. È stato programmato in coordinamento col Dipartimento della Difesa Nazionale. Nel timore di azioni legali o procedimenti giudiziari, il Consiglio ha inasprito le regole, vietando 148 film importati e 50 film locali che mostravano atti negativi. Quindi questo proclama ha praticamente tagliato le gambe a 148 film stranieri più 50 quelli locali. Quindi abbiamo visto una mutilazione di quest'arte. Ci si aspetta che i film sostenessero gli obiettivi della nuova società, sostenendo i valori morali e assicurando che le ideologie mostrate non sovvertessero la pace della nazione e della mente. È ovvio, perché se i film vedono cose contrarie a questi qua, chiaramente te lo bloccano. Molti registi e altri artisti hanno protestato contro questa censura, anche molto pesante. Sono stati anche fondati dei movimenti come all'epoca i Free the Artist, che hanno portato alla fondazione degli artisti interessati delle Filippine. Vediamo un po'. Ci sono stati meno parti tagliati, meno male, poi negli anni dopo, per fortuna. E poi vediamo, nell'85 fu creato l'ordine esecutivo per riformare questo board o Rev Motion Pictures. Allora, sono ammessi spettatori di tutte le età. Gli spettatori di età inferiore ai 13 anni devono essere accompagnati da un genitore. Possono essere ammessi lo spettatore di età pari ai 13, età pari ai 16, possono essere ammessi 18 anni. E i film X non sono adatti per l'esposizione pubblica. Ah, proprio dire, un po' così, proprio direttamente dico, vai via, che schifo. Comunque. Il cinema filippino indipendente esiste da quasi tutto il tempo del cinema commercializzato, ma questo tipo di cinema non è stato riconosciuto e quindi ha pochi resoconti storici. Molti dei film indipendenti mostrano eventi reali nella società, usando voce autentica della gente, ma spesso questi film sono stati soppressi a causa delle sue rivelazioni sulla realtà sociale e politiche. Come sempre, è ovvio, no, però. Nel corso degli anni i film filippini sono stati riconosciuti non solo nel proprio paese, ma anche a livello globale in diversi paesi. I film filippini hanno ottenuto molti premi, come il Leone d'Oro al Festival di Venezia del 2016, vinto da The Woman Who Left di Lev Diaz, al Tokyo International Film Festival, vinto da Die Beautiful di Ju Lana, e l'Orso d'Argento al cinema di Berlino con questo Ninna Nanna al mistero doloroso. Non so assolutamente cosa aspettarmi, però ok. Poi hanno vari altri festival in realtà hanno visto, hanno vinto, e c'è stata anche l'animazione filippina, quindi anche loro sono buttati anche sull'animazione. Associazioni e organizzazioni cinematografiche, Metro Manila Film Festival, è un festival cinematografico annuale che si tiene a Manila, chiaramente. Poi abbiamo l'Accademia del Cinema delle Filippine, ovviamente. Società filippina dei direttori della fotografia, fondata nel 1970. Poi abbiamo Consiglio per lo sviluppo cinematografico delle Filippine, formato nel 2002, il 7 giugno, ovviamente. Archivi cinematografici delle Filippine ospitano la storia del cinema del luogo e proteggono l'eredità culturale del paese nel cinema attraverso la conservazione, il recupero, il restauro di negativi cinematografici, stampe e altro materiale. E poi c'è il Movie Workness Welfare Foundation, fondata dal 1974. E questo direi che è l'ultima notizia che vi ho dato di questa puntata. Io vi do appuntamento alla prossima. Grazie mille per essere venuti ad ascoltare questo podcast. Nel caso, ci sentiamo alla prossima. Vi aspettiamo anche su Twitch, dove appunto parliamo di tanti altri argomenti. Grazie mille a tutti, buona giornata.